benvenuti alla seconda puntata di Dodecafonica. Come ormai molti sapete, è una gentile concessione della scrittrice della puntata di oggi.
Grazie.
Ma ve la presento dopo.
Sì.
È un programma organizzato da Società del Suono, collaborazione di Radiofonica, che ci ospita sulle sue frequenze, molto gentilmente, ringraziamo. Per chi non lo sapesse, Società del Suono è un collettivo di musicisti, compositori e appassionati di musica che ha come obiettivo la diffusione della musica contemporanea. Questa spaventosa musica contemporanea. Ma diciamo che cerchiamo di trovare metodi alternativi, insomma, in maniera un pochino più leggera di come si faccia normalmente, potremmo dire un po' più rock, vero? Io sono Massimo Cervini e qui con me c'è Milena Giomboni.
Ciao Massimo, io sono la scrittrice, appunto, vabbè, studierò più la grammatica, facciamo così. Bentornati a Dodecafonica e soprattutto grazie mille per seguirci. Sì, come ha detto Massimo, il nostro scopo, lo scopo di Società del Suono, è la diffusione della musica contemporanea, divertendosi direi, no? Perché spesso la vediamo in luoghi un po' dove è un po' ingabbiata, un po' pesanti, un po' seriosi. Noi invece vogliamo divertirci con la musica contemporanea e quindi la portiamo dove nessun'altra ha mai osato portarla. No?
Giusto? Sì, però dov'è questo posto?
Se vedrete,
intanto
nella nostra radio, poi come la presentiamo e secondo poi vedrete gli eventi di Società del Suono futuri.
Esatto, è vero, giustissimo Milena. Ora vorremmo però subito passare alla musica, perché sennò chiacchieriamo e basta. Oggi abbiamo come ospite un amico e clarinettista che studia al Conservatorio di Musica di Perugia. Si tratta di Milan Minic, che ringraziamo e tra poco lo sentirete seguire un pezzo del compositore e clarinettista serbo. E adesso qui
ridiamo.
È durissima, ridiamo.
Vai.
Ante Grgen.
Grgen. Dovremmo chiedere a Milan.
Dopo chiediamo
me.
A Milan. Speriamo, no, di averlo pronunciato bene, sicuramente no. Speriamo più che altro che tutto il popolo serbo ci perdoni. Anche perché anche Milan, forse
sì,
dal nome l'avrete intuito, è di nazionalità serba. Torniamo alle cose serie. Grgen è stato per diverso tempo primo clarinetto dell'Orchestra Filarmonica di Belgrado, ma ha contemporaneamente svolto l'attività di compositore scrivendo molti pezzi per diversi strumenti ed ensemble, dal clarinetto appunto fino al sassofono, al violino, oboe, pianoforte. Poi se vuoi vado avanti.
Quante ne sa Massimo, quante ne sa. Ascoltiamo il pezzo, direi,
che
si chiama, sì, Capriccio numero 1 e verrà suonato appunto da Milan Minic. Buon ascolto. Bravo, complimenti a Milian che ci ha suonato il capriccio numero uno di Ante Gröggen.
Gröggen.
Però ora vorremmo parlarvi di un evento molto importante che si sta svolgendo appunto questi giorni a Venezia, ovvero la Biennale di Musica. La Biennale è l'evento più importante in Italia sulla musica contemporanea, quindi come non parlarne nella nostra trasmissione? C'è già stata un'anteprima il 20 e il 21 settembre dove è stato consegnato il Leone d'Oro alla carriera Steve Reich.
Rai,
Reich.
com'è? Vabbè, lo facciamo sentire.
Vai.
Steve Reich.
Però per par condicio, nei confronti delle donne, anche la versione
Va
maschile.
bene, va bene.
Steve Reich.
Tutti d'accordo che si dice Reich? E di cui parleremo durante il corso della puntata. D'altronde abbiamo in parte dedicato questa puntata a Steve Reich. Invece, dal 3 al 12 ottobre si svolgerà tutta la manifestazione della Biennale di Musica, che prevede tanti concerti di musica contemporanea. Nell'edizione di questo anno sono presenti molte prime esecuzioni e, cosa molto positiva, ho visto anche di compositori della mia età, di 26 anni. Caro Massimo, già
Però non sei
fanno.
te.
Eh no, appunto, è
Mannaggia,
quello.
quello è il problema.
Cioè, capisci, vedi i tuoi coetanei che fanno le prime esecuzioni alla Biennale di Venezia e ti fai una
E
domanda.
tu stai lì a fare la radio.
Sì, è così. Il mondo è così.
Ma oltre alla domanda ti sei data anche la risposta oppure?
No,
No, quella
evito
la
di
temi. Va bene, ma
darmi
anche io
la
ne temo molte di
risposta.
risposte.
Faccio finta di niente.
Benissimo, allora andiamo oltre. La prima edizione, mia cara Milena, devi
Sì.
sapere, perché ho fatto le ricerche, in realtà le hai fatte te, mi sto prendendo il merito, ma è andata
Sempre
così.
così.
Esatto. La prima edizione della Biennale, dicevamo, ha avuto luogo nel 1930. Nel corso degli anni ha ospitato grandissimi compositori come Stravinsky, Nono, Prokofiev, gente di questo livello, e anche sono state le prime esecuzioni delle loro opere. Oggi il direttore artistico è Ivan Fedele, un compositore di altissimo livello nei nostri giorni. Quindi, cari amici in ascolto, se siete interessati, date un'occhiata al sito dove troverete tutte le info e noi vi consigliamo di andarvi a fare un bel giretto romantico
A
nella.
Venezia.
Poi, tra l'altro, c'è stato adesso il matrimonio di George,
Eh già, e quindi a
un
maggior
posto
ragione. Da
molto alla
innamorati.
moda. Beh, sì, quello l'è sempre stato. Va bene.
Basta.
Allora, come vi abbiamo accennato già, vorremmo parlare però oggi in particolare di Steve Reich. È uno degli autori contemporanei che ha fatto la storia, potremmo dire, almeno, no? Nel
Sì.
Novecento, nel tardo Novecento.
Poi, ma tra l'altro il 3 ottobre ha compiuto gli anni, Steve. Tanti auguri,
Tanti
direi.
auguri, Steve!
Auguri.
Quanto siamo bravi,
Ma
eh?
io
Da
direi
compositori ci
grandi,
possiamo
cioè anni e anni di
permettere.
studio usati
Potremmo
bene.
fare anche accompagnato,
Sì.
addirittura. No, ma lasciamo perdere.
Va bene. Allora, ascoltiamo il primo pezzo di Reich, così poi parleremo un pochino del minimalismo, per carità, senza annoiarvi troppo.
No, ma
Non è
noi
la
siamo
nostra
curiosi,
intenzione.
Milena, ci devi insegnare.
Ovvio, ovvio, sono qua apposta. Ma sono sicura che dopo che avrete ascoltato il pezzo ne capirete già di più e capirete perché si chiama minimalista. Vi faremo ascoltare Piano Face, un pezzo scritto nel 1967 per due pianoforti. Reich cerca infatti per la
Nice!
Reich, per la prima volta di usare la phasing technique, ovvero una tecnica compositiva in cui la stessa parte musicale viene suonata da due strumenti o più, ma non nello stesso tempo, cioè la suonano contemporaneamente, ma
Iniziano
ognuno
insieme, ma poi,
seguendo un tempo diverso,
che
no?
come ci è stato suggerito, effettivamente è ciò che succede anche nella maggior parte dei pub di tutta Italia, quando trovi
Vabbè.
quei gruppetti un po' così.
Basta dare un nome un po' tecnico già che prende forma una cosa
Ah,
seria.
sì, infatti, se tu non fai le prove con il tuo gruppo e non riesci ad andare a tempo, dice, noi siamo tecniche di phasing.
Appunto,
Che cazzo vuoi?
questo è tutto uno scopo, è tutta una tattica.
Benissimo,
Va
dai,
bene,
andiamo
ascoltiamo
avanti.
Piano Face. Allora, buon ascolto.
Thank you.
Bene, adesso capite perché parlavamo di minimalismo? Infatti, questa è una delle correnti che ha influenzato la musica, in particolare nella seconda metà del Novecento. Tra i maggiori esponenti abbiamo proprio Steve come?
Reich.
Reich,
Reich.
però anche il famosissimo, celeberrimo e fin troppo ascoltato forse Philip Glass, che la mia amatissima Milena mi scrive Philip Glass, così proprio per seminarmi
Perché devi dire tutti
dei
gli
trabocchetti
errori?
nella scaletta. No, è perché è carino, no?
Tanto
Non sei
io non
contenta?
ce la, non li vedono, chi ci sta ascoltando non li vedono.
Ma li
Tu
vedo
devi.
io, mi piace fare pubblicità di
Grazie,
queste cose.
grazie.
Allora,
Lo
comunque, torniamo
ricorderò.
seri. Il minimalismo, come lo stesso nome dice, è caratterizzato un po' sempre dagli stessi elementi che si ripetono. Insomma, è musica costruita con poco materiale. Si potrebbe dire anche musica che ottiene il massimo del risultato con il minimo sforzo. Io sono favorevolissimo a questo tipo di
Ma è
approccio.
pensata però, lo
Chissà cosa direbbe
sforzo
il
c'è.
nostro professore di composizione, il nostro maestro. Vabbè,
Ma
comunque, speriamo non ci ascolti proprio oggi. I
speriamo.
compositori, quindi, dicevamo, prendono questi pochi elementi e li ripetono in modo quasi ossessivo, anzi, più che toglierei il quasi, in modo proprio
Ossessivo.
ossessivo. Insomma, poco materiale, ma scelto con cura. Tra l'altro, abbiamo fatto un'esperienza in prima persona perché in una delle serate di Società del Suono della passata stagione dell'invasione degli ultrasuoni abbiamo suonato insieme al pubblico
Sì.
Clapping Music, che è un
Sì.
brano che vi potremmo far ascoltare, ma non ve lo facciamo ascoltare. Andate
No.
su YouTube e ve
E
lo
lo
ascoltate da solo.
ascoltate.
Comunque, è un pezzo per soltanto battiti di mani. E è anche carino, no? Che ne dici?
Sì,
Molto
molto
coinvolgente.
carino.
Va bene, andiamo avanti, vi facciamo ascoltare qualcos'altro, sempre del repertorio di Steve Reich. In particolare adesso me l'hanno scritto in inglese, sarebbe da dire in inglese, ma io proprio non ne ho voglia. Quindi diciamo variazioni per archi, legni e tastiere, perché la mia pronuncia non è impeccabile, quindi ve la risparmio. È un pezzo per orchestra ed è stato scritto nel 1979. Buon ascolto.
Thank you.
Ma andiamo avanti e direi ringraziamo Steve Reich per essere stato con noi, anche se non lo sa. Finalmente abbiamo una rubrica che ci dà tante tante soddisfazioni e si chiama Baroque e Roll.
Che nome bello.
Chi l'ha proposto?
Chissà chi l'ha proposto, un nome a caso. Anzi, direi torniamo indietro nel tempo, compositivamente parlando, perché se nella scorsa puntata abbiamo fatto rivoltare nella tomba il maestro Ludwig van Beethoven, in questa facciamo rivoltare il maestro Wolfgang Amadeus Mozart. Ascoltiamo il primo pezzo, ovvero Le nozze di Figaro, eseguito da simpatici musicisti metallari.
Ascoltiamo un po' e commentiamo con uno dei nostri più fidati collaboratori, fa un grande lavoro dietro le quinte, magari lo conoscete meno, ma Luca Cipiciani, che cura la nostra redazione, adesso insulterà assieme a noi i musicisti che abbiamo selezionato.
Ciao a tutti.
Abbiamo lasciato qualche secondo di silenzio per farvi gustare a pieno la pregevolezza.
Sono fantastici, io già li vorrei per i battesimi, oppure
battesimi di bambini figli di Satana.
Beh, ma non so che di filosofico, non disprezzate.
Ma qualche commento tecnico, Luca, cosa ne pensi?
Credo che siano meravigliosi, sia già la scelta del suono.
E timbri, che c'è un lavoro
timbri,
molto accurato.
Il lavoro del suono, la clacson, è molto bello, direi. Curato, la batteria MIDI finta.
Beh, quello è un must di qualsiasi cosa che sia brutta.
Ma che dirà Mozart, che dirà?
E consideriamo che questi suonano come una base, nessuno vuole suonare con questa gente.
Mi pare più che comprensibile in fondo.
Mi capisco.
Era l'incorpreso.
Sentiamo come affronta.
Senti che crescendo, non cresce.
Sì, io sento molta emozione, però non crescerà, ma io
aspetta magari migliora.
No.
Non c'è
una speranza disillusa, un po' come sempre.
No,
va bene, allora facciamo che per Mozart la chiudiamo qua e vediamo se abbiamo qualcos'altro in repertorio,
qualche chicca in più.
Allora, sì, abbiamo trovato una chicca in più, però si tratta sempre di Mozart, quindi dovrà continuare a sopportarci dall'aldilà, dall'Olimpo dei compositori.
L'inferno dei compositori.
Sì, chissà dove è andata a finire, infatti. Allora, sentiamo questa versione raffinatissima della Sinfonia 25. Un intro alla Billy Joe dei Green Day, peraltro.
Io già sono in estasi.
Qui si è veramente
il virtuosismo, ragazzi.
Wolfgang dopo un barile di Red Bull. Qui si confermano le timbri.
Aspetta, ora c'è il momento più bello.
Wow, il pedale del volume. oppure lo fai col selettore dalla chitarra direttamente, che dici?
Esatto, secondo me pedale, dai.
Pedale, forse pedale. Oppure
aspetta, cresce. No.
Non
c'era
c'è
uno
speranza.
Spiraglio di emozione, no, mi dispiace.
Non c'è speranza.
È un muro di emozioni, senti?
Sì, effettivamente. Mamma mia, com'è bello. E tra l'altro vedo dal file audio che abbiamo, potremmo anche nominare il personaggio, probabilmente in vita, che ha fatto. Non lo facciamo per evitare di essere accusati del linciaggio.
Sì, dai.
O denunciato dalla famiglia. Dagli eredi di Mozart.
Esatto. No, dopo se
ma
la
lui stesso
con noi.
Si vergognerà probabilmente.
No, lui stesso probabilmente è un aspirante suicida. O forse è già suicidato, non lo sappiamo. Vabbè, diciamo, Baroque and Roll per oggi finisce qua, ma speriamo di avervi regalato tante emozioni. Anzi, siamo praticamente certi di averlo
sicuramente
fatto.
Sicuramente.
Grazie Luca per aver commentato.
Grazie
con
a voi.
Noi. Bene, anzi, male, malissimo. Andiamo avanti, che è meglio. Secondo me stiamo perdendo ascolti inesorabilmente.
Credo proprio di sì.
Va bene, allora adesso vi comunico una cosa. Lo dico a Milena e al pubblico da casa. Io questa parte della trasmissione la faccio senza aver letto la scaletta prima.
Bravissimo.
Vado così. Vediamo che succede.
Come un jazzista.
Mi piace buttarmi. Allora,
vai.
Vediamo, andiamo avanti. A parte brutti scherzi, abbiamo davvero un momento importante, anche un pochino più serio di prima, Ed è una rubrica che anche questa, Milena, ci dà tante soddisfazioni. Noi abbiamo solo rubriche che ci danno innumerevoli soddisfazioni.
Anche barocco e roll in fondo. In fondo.
C'è gente che mi ferma a pensare, ma tu sei quello che fa barocco e roll? Per menarmi.
Ti dà uno schiaffo. Sì, esatto.
Ovvero, vabbè, comunque torniamo a noi. Stiamo parlando dell'intervista con il compositore vivente, perché noi i compositori li preferiamo ancora in vita. Abbiamo anche questa volta una donna, per la felicità di Milena, che nella puntata scorsa ha fatto una bella propaganda femminista, e io sono felice di poterla sostenere in questo.
Grazie, grazie.
Benissimo.
Sì, Massimo, anch'io sono molto felice che abbiamo di nuovo intervistato una donna, ovvero Paola Lopreiato, tra l'altro giovanissima e già in carriera. Paola si è diplomata sia in pianoforte presso il Conservatorio di Firenze, sia in pittura presso l'Accademia di Belle Arti della stessa città, e successivamente si è specializzata in composizione elettroacustica. È una compositrice, un'artista a tutto tondo, sia pittrice sia compositrice. Bene, adesso ascoltiamo prima un estratto de Il giardino della mente di Paola Lopreiato e a seguire l'intervista.
Diamo il benvenuto a Paola Lopreiato, che è la nostra artista intervistata quest'oggi. Buongiorno Paola.
Buongiorno a tutti.
Allora, Paola, oltre a essere un'insegnante di musica nei conservatori, in questo momento nel Conservatorio di Perugia, quindi diciamo che noi giochiamo in casa, è una valentissima e giovanissima compositrice di musica, in particolare elettroacustica. Paola, qual è il percorso che ti ha condotto ad affrontare un genere così complesso e difficile?
Innanzitutto il mio background è di tipo musicale e artistico allo stesso tempo. Ho il diploma di pianoforte al Conservatorio di Firenze e allo stesso tempo ho preso il diploma all'Accademia in pittura con specializzazione in mass media, e quindi diciamo che sono stata sempre una persona poliedrica, per cui proprio questa scelta di fare due cose contemporaneamente è nata dalla mia passione di mischiare vari generi E diciamo che con l'incontro con la musica elettronica, musica e nuove tecnologie, è nato perché è stato un modo per me per unire sia l'arte che la musica. Perché con le nuove tecnologie ho avuto questa possibilità di, diciamo, espandere un po', sia di uscire dai limiti della musica che uscire anche dai limiti dell'arte visiva. E questo perché nel mio percorso come specializzazione in musica e nuove tecnologie soprattutto mi sono dedicata alla multimedialità, quindi ai video e alla musica elettronica e elettroacustica combinati. E per cui è stata una scelta più che difficile, quasi naturale, direi. Non ho trovato nessuna difficoltà a scegliere questo percorso e è stato molto, molto naturale, molto semplice, mi ha dato una libertà che in altri campi non avevo.
Quindi hai un passato di studi molto approfonditi sia da un punto di vista musicale e diciamo musicale tradizionale oltre che elettroacustico e sotto l'aspetto artistico. Nel tuo sito e nella tua produzione infatti vediamo che lavori molto con il video. Questi due scenari artistici come si influenzano a vicenda? Nel senso, il succo della mia domanda è: le tue idee spesso nascono da un'immagine o da un suono? Più spesso da un'immagine o da un suono, e poi in che modo riesci a sviluppare organicamente le due cose?
Questa è una domanda che mi viene fatta spesso, penso sia una curiosità comune forse. Io credo che la mia particolarità sia proprio di aver sempre fatto due cose insieme, per cui non sono né un'artista visiva, una videomaker, per cui poi o chiedo a qualcun altro di comporre musica o le faccio in un secondo momento, né viceversa una artista elettroacustica, compositrice nel senso più tradizionale del termine. Più spesso mi capita di fare tante riprese nei viaggi, nella città dove vivo, sia riprese video sia riprese acustiche di suoni nell'ambiente, come anche di strumenti musicali di musicisti con cui collaboro. E poi diciamo che il processo è misto. Inizio magari a volte a montare un video e penso a un suono, a una composizione che ho già fatto, dei particolari sonori che ho, e comincio a montare anche la parte sonora, oppure mi può capitare che di fare una commissione per un pezzo elettroacustico e già mi viene in mente magari del materiale visivo che posso associare. E comunque questa scelta, oltre da un gusto personale, è veramente una vocazione che ho nel passare i confini tra un linguaggio artistico e un altro, che poi è anche la passione che ho portato nel mio dottorato di ricerca, nel dottorato di ricerca che sto facendo, è anche dettata dal fatto che in questa mistura di media mi permette di avvicinarmi di più alle persone, perché scegliere una sola categoria mi taglierebbe fuori tutta una serie di pubblico e di persone, mentre il mio scopo principale è parlare con la gente, a raggiungere il più grande possibile, perché veramente è un sentimento che mi trascina nelle mie composizioni. E quindi direi sicuramente in una società del visivo ormai dominata, che è sempre ormai da parecchi anni dominata dal video, non potevo esimermi da questo media che è quello appunto del video, e mi avvicina di più alla gente sicuramente.
Sì, senza dubbio, infatti spero che un giorno potremo collaborare anche dal vivo in qualcosa che unisca musica, elettroacustica e video. Allora, andiamo avanti. Parlando invece di altra musica, non della tua musica, quali sono gli autori che hanno determinato, se ci sono, con le loro opere, la scelta di affrontare musica elettroacustica e video? Ci sono personaggi che ti hanno ispirato particolarmente, di cui vuoi sottolineare il lavoro?
La cosa buffa, direi, o comunque particolare, è che Ora, citando queste persone, vorrei specificare che non ho molto in comune con loro, nel senso che il genere è molto diverso dal mio, però sono delle persone che mi hanno ispirato con i loro contenuti, col loro lavoro e il loro modo di lavorare, per cui è un'ispirazione che nasce profondamente dal loro pensiero, cioè una condivisione di pensiero e di contenuti. Comunque fondamentalmente è una persona che apprezzo moltissimo, è Laurie Anderson, soprattutto proprio per questa mia necessità di avvicinare la gente. È stata una delle prime artiste non solo a usare la tecnologia ma a renderla popolare, e quindi è riuscita a fare spettacoli multimediali di grande spessore ma anche di grande accessibilità al pubblico, utilizzando una tecnologia all'epoca ma anche oggi molto molto sofisticata e rendendola alla portata di tutti. Per cui sicuramente Laurie Anderson, ma anche a livello artistico, un grande rispetto e ammirazione per Meredith Monk, la coreografa Pina Bausch, che ha fatto dei video oltre che degli spettacoli multimediali ovviamente imperdibili e che resteranno sicuramente nella storia. Tante tante donne nella mia vita e oltre a compositori che conosco personalmente, artisti che conosco personalmente, come quello che è stato il mio maestro, Alfonso Belfiore, che ovviamente è la pietra miliare, anche la motivazione per cui ho incominciato questo percorso, la persona che mi ha aiutato a iniziare questo percorso, è anche Esther Lamneck, che è una clarinettista di New York, docente della New York University, con cui tuttora collaboro, quindi questi diciamo i riferimenti personali, insomma, di artisti che conosco, con cui collaboro.
Benissimo, grazie per i suggerimenti. Faremo in modo di far ascoltare qualcosa di quello che ci hai appena detto, anche qui a Dodecafonica. Andando avanti, una domanda a cui noi teniamo molto, è praticamente un momento fisso delle nostre interviste. Come pensi che si possa rinsaldare il rapporto fra musica contemporanea, e quindi anche elettroacustica, e pubblico di non addetti ai lavori? O meglio, è giusto che si cerchi di creare o ricreare questo rapporto, oppure i due percorsi sono sostanzialmente scissi e indipendenti?
Ma io penso sia sicuramente una necessità. Sia giusto o sbagliato non lo so, ma per quello che mi riguarda e per quello che ho sentito anche da tanti colleghi, non tutti sono d'accordo, ma molti giovani cercano un pubblico più vasto, e non per una mera popolarità, ecco, non voglio dire questo, ma proprio perché c'è una ricerca di un contatto con le persone più immediato, più diretto, più ampio. Perché veramente è un peccato, c'è tantissima bella musica, dei bravissimi artisti giovani, contemporanei, giovani e meno giovani, e insomma diciamo che in questa cultura soprattutto italiana della musica lirica, della musica classica, un po' queste persone perdono il contatto col pubblico perché non hanno abbastanza pubblicità, abbastanza contatto, per cui iniziative come la vostra, in generale i festival che sono in giro per l'Italia, anche all'estero, sono molto utili, perché credo che più che giusto sia proprio una necessità quella di incontrare un pubblico più ampio. E forse la multimedialità e la tecnologia sono la carta vincente per avvicinare le persone, e penso che sia la strada giusta per arrivare anche attraverso la radio, anche attraverso il web, per raggiungere il più possibile le persone, perché fondamentalmente il mio pensiero principale, quello che mi guida, è che non c'è bisogno di essere educati, come direbbero gli inglesi, non c'è bisogno di conoscere le cose per apprezzarle, perché la musica, l'arte è bella o non è bella, piace o non piace, e per emozionarsi non c'è bisogno di una cultura specifica, non c'è bisogno di saper leggere la musica o di saper di che cosa si sta parlando, perché le emozioni non passano attraverso la razionalità necessariamente, e quindi chiunque si può emozionare davanti a qualsiasi tipo di musica o di opera d'arte.
Benissimo. Una domanda invece che diciamo ci riporta a delle sfere più basse, è una curiosità che abbiamo e che spesso chiediamo ai nostri intervistati. Quando sei da sola nel segreto delle tue stanze, qualcosa, cosa ascolti di, tra virgolette, umano? O meglio, ti capiterà forse ogni tanto di mettere su un brano dei Beatles o qualcosa del genere per, come dire, per tranquillizzarti un attimo. C'è qualcosa che ti piace particolarmente?
Diciamo, se vogliamo parlare di... e mi stai chiedendo di persone...
No, sto dicendo se ti piace un po' di musica, no, che non esce dai conservatori, tutto là.
Beh, certo, sicuramente io però mi tengo più sul contemporaneo, forse anche come sostegno ai colleghi, ai miei colleghi del contemporaneo, sicuramente di gente... Ascolto la musica dei miei genitori, i Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, ovviamente tutti ci siamo formati su queste musiche, come Jeff Buckley, ora è difficile, Janis Joplin, Nina Simone, insomma, varie, però sinceramente ultimamente sento soprattutto gli XX, che sono un gruppo molto giovane, credo inglese se non sbaglio.
Come, scusa?
Gli XX, The XX e Sharon Van Etten, che sono due gruppi che apprezzo tantissimo. Ecco, brani che vi suggerisco, infatti.
Eh sì, no, ma infatti questo è un, c'è un rapporto di scambio, vogliamo scoprire un po' che cosa ti passa per la testa.
Sì, sicuramente questi due giovani gruppi emergenti, non sono neanche tanto emergenti, ma... Ve li consiglio vivamente.
Sono già emersi, bene. Paola, prima di chiudere l'intervista, vorremmo sapere se ci sono dei progetti che hai in mente e che vuoi comunicarci, se c'è qualcosa che vuoi far sapere al nostro pubblico.
Beh, sicuramente vorrei ricordare la mia collaborazione con la dottoressa Esther Lamneck a New York. A fine novembre-dicembre ci sarà un concerto, ce n'è stato uno di recente ad Atene col mio nuovo brano di per clarinetto, e ci sarà un concerto per ensemble a New York a fine novembre, ancora non è definito. Poi mi recherò a Istanbul a ottobre, a fine ottobre ci sarà una mostra, una talk sulle mie opere multimediali, e a dicembre sarò a Johannesburg per una conferenza in cui appunto di nuovo lì presenterò i miei lavori multimediali, la mia ricerca di dottorato che è sulla multisensorialità e la multimedialità, di cui ancora però non ho scelto il titolo, per cui mi terrò aggiornati sul mio sito, ci saranno le date e i titoli delle presentazioni e dei lavori.
Benissimo, allora ricordiamolo a questo punto il sito, che è paolalopreiato.com, potete trovare la sua biografia, informazioni su di lei, i suoi lavori, i suoi video, e quindi farvi un'idea del progetto artistico di questa giovanissima artista, che noi ringraziamo molto per essere stata con noi e speriamo di ospitare di nuovo nella nostra trasmissione. Grazie mille Paola.
Grazie mille, grazie a voi per avermi invitato, buon lavoro.
Thank you.
Bene, torniamo in studio e abbiamo chiuso l'intervista con un estratto del pezzo di Paola Lopreiato che si chiama Con forze che si svolgono sferiche. La ringraziamo molto per essere stata nostra ospite, ma direi andiamo avanti. Adesso abbiamo di nuovo Milian, il nostro clarinettista, ospite della nostra puntata, e il primo pezzo che eseguirà è una riscrittura di I Got Rhythm.
No, non si dice così. I Got Rhythm e comunque non... Vabbè, comunque andiamo avanti, Milian.
È difficile.
Ma non ascoltiamo soltanto I Got Rhythm di Paul Harvey, ma anche la riscrittura di Summertime del grande George Gershwin.
Un pezzo, uno standard jazz famosissimo.
E quindi parlaci di Paul Harvey. No, non ci parlare di Paul Harvey.
No,
semplicemente Paul Harvey ha fatto questi ha scritto queste come li puoi dire?
Riscritture,
esatto. Quindi I Got Rhythm e Summertime con Milian Minich al clarinetto. Thank you. Milena, ti devo tirare le orecchie, perché giustamente Luca della redazione mi dice: ma non si tratta di uno standard jazz, che
immaginavo.
Cavolo. Ecco, in realtà si tratta, per la precisione, potremmo dire di un'area, è una delle parti, una delle song, questo si potrebbe dire, dell'opera Porgy and Bess, appunto, di George Gershwin. Adesso siamo qui per fare cultura e poi mi dai informazioni sbagliate?
Scusate, ma sono abituata a sentirlo solo come uno standard, non lo sapevo.
E vabbè, ma ci ha confessato Milena che non sapeva una cosa, è una delle poche cose che non sa al mondo, però questo lo posso dire.
Grazie,
a sua.
Vedi.
Va bene, comunque, cavolate a parte, ringraziamo ancora tantissimo Milan Minic, che si è esibito magistralmente in questi pezzi. Lo ringraziamo con tutto il cuore e dopo quest'ultima esibizione andiamo a chiudere la puntata, perché anche oggi ci siamo arrivati alla fine, Milena, vero?
Sì.
Lo dico io però, Dodecafonica è un programma a cura di Società del Suono, ricordate questo nome, Società del Suono, e hanno partecipato alla realizzazione di questa puntata Luca Cipiciani in redazione e Alessa Diamani al supporto tecnico.
Sì, Società del Suono è un sito internet, www.societadelsuono.com. Ovviamente ci siamo aggiornati con i tempi, siamo su Facebook, quindi mettete mi piace alla pagina. Noi andremo in onda dalle 18 alle 19 il martedì, ma ogni due martedì, quindi il 21 ottobre ritorneremo, e seguiteci quindi.
Beh, direi decisamente di sì. Ringraziamo tutti per averci ascoltato e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Dodecafonica.
Alla prossima.